Una settimana dopo l'altra all'interno di Storie Vere, consigli e punti di vista unconventional. Questo è Voci Ribelli, conversazioni senza filtri per ragazzi audaci. Un podcast di Associazione Daphne, diretto da Lorenzo Cassol, con la partecipazione di Anna Dalpan, Elisa Collostile e io, che sono Alessia Dallò, la voce curiosa e non filter di questa edizione. Voci Ribelli, conversazioni senza filtri per ragazzi audaci. È una super puntatona questa, preparatevi, perché siamo entrati nella scuola. Che bello, siamo in compagnia di Violetta Nesin, dirigente scolastico dell'Istituto Dolomier e dell'Istituto Rainier di Belluno, dove ci troviamo adesso. Benvenuta nel nostro spazio e grazie per la sua voce ribelle.
Grazie a voi, sono veramente contenta di essere qui, grazie.
Allora, abbiamo fatto qualche discorso, no, prima di questo podcast, e lei mi ha un po' raccontato proprio la realtà scolastica dove si trova, insomma, a svolgere il suo ruolo di dirigente scolastico. Oggi noi parleremo di un tema, e questo tema è la carriera alias. Spieghiamo, cos'è la carriera alias?
Allora, la carriera alias è una carriera praticamente un binario aggiuntivo, una duplicazione della carriera scolastica che viene offerta alle studentesse e agli studenti che stanno transitando di genere. In pratica, la studentessa, se è maggiorenne, o la famiglia, se la studentessa è minorenne, chiede alla scuola di attivare questa carriera alias. Da un punto di vista pratico è molto semplice, nel senso che viene attivato nel registro di classe la possibilità di aggiungere all'identità anagrafica della studentessa o dello studente un nome d'elezione. Quindi la studentessa e lo studente scelgono un nome con il quale essere chiamati. Questa carriera in pratica accompagna la studentessa e lo studente da quando lo richiede alla scuola a quando in pratica la sua identità viene riconosciuta anagraficamente e quindi nei documenti verrà messo il suo nome d'elezione, cambierà praticamente genere, oppure a quando decide di abbandonare questo doppio binario in un certo senso. La carriera alias agisce solo all'interno della scuola. Quindi nel momento in cui la studentessa o lo studente escono, i documenti escono dalla scuola, ritornano ad avere il nome anagrafico dello studente o della studentessa.
Mi ha già scardinato una delle credenze più popolari, no? Che è quello che questa carriera alias, cioè questo provvedimento che avviene all'interno della scuola, vada poi ad impattare nella vita anche extrascolastica. Vogliamo spiegarlo meglio con un esempio? Non lo so, per esempio Marco decide di diventare Anna. Cosa accade all'interno della scuola e cosa accade fuori dalla scuola?
Allora, Marco, la famiglia di Marco, se Marco è minorenne oppure Marco stesso se ha 18 anni, chiede di essere chiamato Anna. Bene, e lui fa questa richiesta alla scuola, produce una certificazione da parte di un centro, uno psicologo, un centro che segue appunto la transizione di genere.
Non è che entra nel suo ufficio Marco e dice così. Signora Preside, io vorrei essere chiamato Anna, no, cioè, no. La sottolineo, no, questa
sì,
cosa.
Sì, infatti è importante.
C'è molta attenzione.
Sì, sì, no, non è mai un capriccio ovviamente, non è mai una scelta basata sull'impulso, è un punto al quale arriva lo studente e la famiglia quando hanno già intrapreso un percorso psicologico di questo tipo, quindi è una scelta consapevole della famiglia, dello studente e della studentessa. Comunque viene comunicata alla scuola, opportunamente certificata in base al nostro regolamento, e noi da quel punto in poi nel registro elettronico e nel registro quando facciamo l'appello la mattina, per esempio, lo chiameremo Anna. Quindi in ogni attività interna alla scuola lei a questo punto sarà chiamata Anna. E andrà, i bagni sono totalmente senza genere, cioè non abbiamo bagni per maschi, bagni per femmine, quindi andrà in qualsiasi bagno decide di andare, e anche nello spogliatoio per la palestra sceglierà lui o lei quale spogliatoio utilizzare anche in base al percorso che sta facendo. Però nel momento in cui lui, per esempio, o lei va in viaggio di istruzione, gli elenchi che diamo ai docenti per uscire, per andare per esempio in un museo o in una mostra, terranno il nome anagrafico, perché all'esterno della scuola continuerà ad essere individuato con l'identità anagrafica originale.
Diciamo che questo ha un impatto molto importante anche proprio all'interno della vita scolastica del ragazzo, e vorrei soffermarmi su questo per poi parlare anche all'interno della vita scolastica più generica, no? Che coinvolge lei, che coinvolge tutte le persone che animano e lavorano nella scuola.
Sì, ha un impatto sulla vita scolastica del ragazzo, perché la ragazza o il ragazzo si sentono riconosciuti per quello che sono e per quello che stanno diventando. Quindi questo riconoscimento permette loro di focalizzarsi sull'apprendimento piuttosto che sulle difficoltà che inevitabilmente stanno attraversando in questa transizione. Già è difficile per la famiglia, per lo studente, per la studentessa affrontare questo percorso. La scuola cerca di togliere tutti gli ostacoli, come la Costituzione ci indica, verso il pieno successo formativo. Il pieno successo formativo si realizza quando lo studente e la studentessa sono tranquilli, sono sereni, sono accolti ed ascoltati. Questo è uno degli aspetti dell'ascolto, dell'accoglienza che dobbiamo avere nei loro confronti.
E per quel che riguarda invece l'interno, no, della scuola, cosa avviene nel momento esatto in cui Marco si farà chiamare, verrà riconosciuto all'interno della scuola grazie alla carriera alias Anna? Cosa, cioè, proprio dal punto di vista pratico, cosa accade? E poi un'altra domanda, no? Capiterà di fare il consiglio di classe? All'interno del consiglio di classe ci saranno delle posizioni diverse, per esempio, non lo so, magari un professore di religione particolarmente legato a determinate ideologie. Come viene gestita questa cosa? E soprattutto, ci sono state difficoltà nel caso bellunese dell'istituto Rainier, che non l'ho detto finora, ma lo ricordo a gran voce, è il primo istituto e l'unico che ha adottato la carriera alias.
Beh, per noi non ci sono state difficoltà. Questo è un istituto che ha un DNA pedagogico fortissimo. È un istituto dove sono state formate tutte le maestre negli anni, decenni, che hanno insegnato nelle scuole, che nasce come un istituto dove proprio si formano gli insegnanti. Quindi è un istituto dove la pedagogia è un mattone fondamentale della costruzione del sapere. Non ci sono stati praticamente problemi, perché il primo caso è stato immediatamente riconosciuto dal consiglio di classe. Il consiglio di classe era perfettamente unanime nel gestire correttamente il problema, insomma la situazione, perché è una situazione problema per certi versi. Abbiamo riconosciuto questa situazione, per un anno o due è stata gestita in un certo senso informalmente, come fanno diverse scuole, non siamo l'unica, noi siamo la prima che ha fatto il regolamento, ma tante altre scuole, i miei colleghi gestiscono queste situazioni in maniera informale, ma in maniera assolutamente appropriata. Comunque abbiamo gestito in maniera, diciamo, informale, poi a un certo punto la famiglia ci ha chiesto qualcosa di più strutturato. Abbiamo adottato il regolamento della carriera alias all'unanimità del consiglio d'istituto e a larghissima maggioranza del collegio docenti. Quindi in pratica abbiamo avuto pochissime persone che hanno espresso una contrarietà a questo tipo di regolamento. Quindi devo dire che la scuola non ha avuto esitazioni in questo percorso di riconoscimento, dal mio punto di vista.
La scuola è a contatto, no, con le nuove generazioni, lo è tutti i giorni, e per questo motivo deve anche mettere in moto determinati cambiamenti. Mi viene da chiedere se ci sono state invece delle resistenze dal punto di vista esterno.
Allora, dal punto di vista esterno non ho avuto reali resistenze. C'è stata qualche mail da parte di gruppi strani che hanno sporto delle specie di diffide a ritirare il regolamento, ma senza nessun fondamento. Veramente sono carta che
buttiamo via con grande velocità. Quindi non ho avuto nessun tipo di resistenza reale dal punto di vista esterno, anzi.
E per quel che riguarda invece proprio l'aspetto pedagogico, no? Introdurre la carriera alias aiuta il ragazzo, la ragazza all'interno del suo percorso scolastico, aiuta magari anche a togliere determinate barriere, e per esempio quella del bullismo, per esempio anche quella del non sentirsi a proprio agio in un luogo che comunque deve accoglierlo, e quindi anche risolve, tra virgolette, il problema dell'abbandono scolastico.
Sì, sì. Il problema dell'abbandono scolastico è un problema gigantesco, non specificatamente per queste situazioni, per fortuna, perché in questo caso spesso c'è una grande attenzione anche da parte della famiglia, ma anche da parte dei docenti. Quindi per questi ragazzi, per queste ragazze, devo dire che l'abbandono scolastico non si è mai visto all'orizzonte. È comunque un problema importantissimo che stiamo guardando con attenzione, perché la dispersione scolastica esplicita, cioè quando lo studente se ne va, o implicita, quando lo studente fa tante assenze, entrate, uscite, frequenze irregolari, è qualcosa che sta purtroppo aumentando dopo il Covid, sta avendo delle punte molto molto alte di frequenza.
Questo anche al di fuori, mi sta dicendo, della tematica della sì. Transizione di genere.
Sì, sì.
E, comunque, insomma, è da sottolineare che essere accolti per chi si è all'interno di comunque un'istituzione dove io studente passo la maggior parte del mio tempo è molto importante.
Sì.
E, volevo chiederle, la famiglia. Una delle obiezioni più grandi che si sentono pur parlé, mi viene da dire, no? Nei classici discorsi da bar, è che questa cosa della carriera alias lascia un po' fuori la famiglia da una decisione. Vogliamo spiegare che non è così?
No, assolutamente, anzi è la famiglia che ci chiede questo percorso, è la famiglia della studentessa o dello studente, nel caso in cui sia minorenne, che ci deve chiedere formalmente questo percorso. Assolutamente nessuno penserebbe di escludere la famiglia da un tipo di riconoscimento come questo, assolutamente. Posso magari, ci sono altri paesi come la Spagna, dove per esempio lo studente può decidere autonomamente, anche se minorenne, di cambiare nome, di cambiare identità, ma questo forse è una frontiera successiva. Noi attualmente in Italia, io ho visto le altre scuole che riconoscono questo tipo di regolamento, partono sempre da una richiesta della famiglia, assolutamente.
Quindi lei non ha mai avuto casi in cui una famiglia era comunque da barriera rispetto a questa necessità?
No, devo dire che no, non è mai successo.
C'è una grande consapevolezza e c'è anche la voglia proprio di lasciare questa libertà e dare questa opportunità al ragazzo o alla ragazza. Beh, questa è una cosa molto molto bella, sì, direi, sì, no? Per i tempi che corrono. Le chiedo ancora un passaggio sul discorso bullismo. Come entra il discorso della carriera alias anche in questo comunque scoglio che riguarda proprio il gruppo dei pari, molto spesso che riguarda anche la scuola?
Allora, il bullismo è un fenomeno che fortunatamente nel mio istituto, nell'istituto questo, nel Rainier, è abbastanza, direi quasi, quasi impercettibile. Ci sono dei casi, ma sono abbastanza, devo dire, residuali, è veramente poco poco diffuso. Io credo che questo tipo di regolamento, questo tipo di riconoscimento della transizione vada nella direzione di far accettare le differenze, che possono essere differenze di ogni tipo, e l'accettazione delle differenze e il riconoscimento e il rispetto di tutte le differenze è alla base di un'azione contro il bullismo. Quindi, al di là del fatto che non abbiamo avuto bullismo, però questo riconoscimento per me aiuta anche ad evitare altri tipi di bullismo. perché il ragazzo e la ragazza, gli studenti vedono una scuola che osserva, che accetta, che riconosce, e quindi prendono esempio anche da persone adulte che si comportano nella maniera giusta.
Il tema dell'accettare, dell'inclusività, ma anche dell'educazione all'empatia, come riguarda questo tema, e soprattutto nel contesto attuale, no? Se ne parla tanto di educazione all'affettività dentro le scuole.
Sì. Beh, l'educazione all'affettività in generale, delle soft skills, è qualcosa che portiamo avanti ormai da anni. Noi come scuola, nell'educazione alla salute, abbiamo progetti di affettività e di sessualità rivolti alle classi terze, ma questo è proprio la ciliegina sulla torta. In realtà è un'attenzione, quella all'affettività, che è trasversale a tutte le discipline. Siamo confrontati come insegnanti continuamente con il disagio, con la fatica, con l'ansia, con fenomeni di depressione, e quindi è inevitabile che i docenti abbiano un occhio di grande riguardo verso qualsiasi tipo di disagio emotivo e qualsiasi anche tipo di disagio affettivo. Quindi questa attenzione, questa cura è proprio la base del dialogo educativo.
E secondo lei perché c'è ancora tanta diffidenza proprio nel mondo della scuola, non nello specifico ovviamente di questo istituto, che anzi si sta dimostrando, no? All'avanguardia su alcuni temi, però c'è spesso, no, un dibattito che dice alcuni temi devono rimanere fuori dalla scuola, da alcune scuole, c'è una motivazione che un po' spiega questa fase di arresto, mi viene da dire, nel panorama italiano?
Io credo che si tratti di reazioni che partono dall'idea che forse queste persone non conoscono la scuola. Cioè, se uno sta nella scuola, lavora nella scuola, si rende conto che la scuola è praticamente una fetta di mondo dove succede di tutto, dove si accoglie dal ragazzo che la mattina non riesce a fare colazione, dal ragazzo che non riesce a fare la gita perché non ha i soldi per andare in gita, dal ragazzo che non ha dormito, dalle situazioni più disparate, e si cerca di appianare quello che fuori non funziona. Quindi pensare che l'educazione all'affettività o qualsiasi tema sia estraneo alla scuola è una forzatura. La scuola può educare, come dicevo prima, solo se togliamo gli ostacoli all'educazione. Se il ragazzo arriva senza colazione, o arriva senza le scarpe, succede anche talvolta, o arriva con una famiglia alle spalle che ha litigato per 2 giorni e lui non ha dormito per 2 giorni, faccio degli esempi estremi chiaramente, non potrà imparare niente. Quindi l'educazione all'affettività e comunque l'attenzione a tutto quello che è l'individuo a 360 gradi è un aspetto essenziale per poter educare.
Sì, insomma, non è una moda.
Non è una moda,
del momento.
Assolutamente.
Diciamolo a chiara voce.
Assolutamente.
Signora Preside, per chiudere le chiedo proprio un piccolo cenno tecnico. Allora, sul come la carriera alias debba essere richiesta, poiché insomma il nostro pubblico è sì vario, però ci ascoltano anche tanti ragazzi, e questa è un'informazione sicuramente molto importante da conoscere e detta da chi detta meglio se non da lei.
Sì, sì. Allora, beh, non c'è un modulo per chiedere la carriera alias. Noi abbiamo pubblicato nel sito il regolamento. Nel regolamento c'è scritto che è sufficiente che la famiglia oppure lo studente, se è maggiorenne, si rivolgano a me e mi mandano una mail oppure chiedono un colloquio, ci parliamo, vediamo un pochino la situazione, presentano la certificazione aggiuntiva che attesta appunto che c'è un percorso di riconoscimento anche di tipo terapeutico, dopodiché noi attiviamo la carriera alias. Ci vuole veramente pochissimo, dal punto di vista operativo è molto molto semplice, anche tramite i sistemi informativi che abbiamo, i registri, è tutto già predisposto praticamente, quindi non è una cosa complessa. L'importante è che appunto ci sia una manifestazione di volontà da parte della famiglia espressa o dello studente.
E forse lo do per scontato, ma questo vale per tutte le scuole, cioè anche quelle che non hanno ancora inserito in regolamento la carriera alias?
Io credo di no, credo che se non c'è un regolamento per la carriera alias non si possa,
non possa essere
attivata. Credo di no, perché ma io credo che qualsiasi scuola, nel momento in cui viene chiesta un'azione di questo tipo, metta in campo comunque delle risorse, che siano formali o che siano informali. Una scuola, se è una scuola, queste cose le prende in carico. Quindi ogni scuola forse ha anche la sua via più adatta per gestire queste richieste.
Chiarissimo, chiarissimo. Quindi ecco, anche alle orecchie in ascolto, io le chiamo così, mi piace dire le orecchie in ascolto, appunto, che non ci sia questa paura di chiedere informazioni, di informarsi, che veramente la scuola può essere, deve essere un punto d'appoggio proprio per la crescita. Grazie al dirigente scolastico Violetta Nesin per questa splendida puntata e questa chiacchierata. Grazie anche per aver portato anche questo esempio. È molto importante, tra le altre cose anche l'istituto ha partecipato anche alla mappatura, no? del progetto Otuya Aiuto, e quindi ecco, un istituto che risponde, a noi piace.
Grazie, grazie a voi, grazie.
E noi ci risentiamo alla prossima puntata. Mi raccomando, orecchie sempre in ascolto. Ti è piaciuta questa puntata? Lasciaci un like, un commento, una tua riflessione e se hai piacere condividi con i tuoi amici questo podcast. Se anche tu sei una voce ribelle e hai una storia da raccontare senza filtri, noi ti aspettiamo. Scrivici all'indirizzo info@associazionedafne.it. Ci ritroviamo al prossimo episodio con un altro interessante tema tutto da ascoltare.